ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Quest'oggi, vi ho già annunciato ieri, faremo una trasmissione diversa dal solito, perché vogliamo in qualche modo percorrere la strada di una memoria che è una memoria molto, molto attuale e molto attiva, e vorremmo anche che questa memoria continuasse attraverso naturalmente l'impegno anche nostro per quanto concerne il nostro sistema di vita dentro un territorio specifico che è il territorio veneto, vorrei dire territorio veneziano principalmente. Allora, in studio in questo momento c'è con me Michele Boato, persona che conosciamo, che è stata molto spesso qui anche a trasmettere in radio, comunque comunicava anche via telefono. Però adesso è qui di persona perché in questi ultimi giorni è mancato ed è morto Stefano, il fratello suo maggiore, mi pare, vero? Il fratello maggiore della famiglia Boato, e Michele adesso in qualche modo presenta. Stefano è stato anche qui in Radio Cooperativa e l'abbiamo invitato per le problematiche più grosse che riguardavano proprio la sistemazione di tutto il territorio veneto, ma in particolare proprio di Venezia, con tutto quello che è capitato attorno, sia con il problema dell'acqua, delle grandi navi e altre cose, e la sistemazione nel rapporto anche con la terraferma, eccetera. Senti, non vado oltre, ti ringrazio tanto Michele che sei qua, non vado oltre perché credo che rovinerei quello che è invece una conoscenza profonda e anche una collaborazione attiva che hai fatto tu insieme con Stefano.
E domenica scorsa, non questa, non l'altro ieri, domenica l'altra, ci ha lasciato la mattina presto Stefano, che era il terzo di cinque fratelli. Ne erano purtroppo morti i primi due: Sandro, che era a Trento, con Marco, che c'è e ancora a Trento, e Maurizio, che era a Treviso, Preganzione, che molti conoscono perché faceva shiatsu e tutta una serie di arti, diciamo, sanitari orientali. Stefano, un urbanista e attivo, molto molto attivo, è stato anche consigliere comunale a Venezia e anche assessore un anno e mezzo solo, perché poi troppo ambientalista e la sua giunta è stata fatta fuori esattamente qualche anno dopo è successo a me, un anno e mezzo in regione, giunte troppo ambientaliste che vengono spazzate via. Lui è stato nell'89-90, a me è successo nel 92-93. L'abbiamo ricordato, chi è di Venezia sa che ci sono state pagine intere su di lui con foto di centinaia di persone in cui che ci siamo trovati il martedì scorso, esattamente una settimana fa, in municipio a Cafarsetti, e almeno sono state contate 300 persone, ma tantissime hanno scritto, erano in vacanza, hanno ricordato Stefano con una amicizia, è la parola più forte, amicizia grandissima. Il leitmotiv era sempre disponibile, sempre pronto a dare una mano ai comitati, a chiunque aveva dei problemi ambientali, in particolare su Venezia e la Laguna, ma anche su tutto il territorio veneto. Abbiamo avuto a che fare con lui in montagna, addirittura rispetto alle Olimpiadi abbiamo avuto a che fare con lui sulla pedemontana e su tutte le questioni urbanistiche.
Mose.
Ho ricordato in veneziano, ma adesso lo sto traducendo in italiano, ho ricordato alcune delle cose più importanti che Stefano ha fatto, iniziando proprio da quello che sta succedendo in questi giorni, che finalmente dopo 30 anni stanno facendo quello che lui da 30 anni diceva di dover fare per difendere dall'acqua alta l'isola di San Marco, la parte più bassa di Venezia, quella che va sotto acqua sempre per prima. E lui è dall'inizio che continuava a dire bisogna alzare le rive dell'isola e bisogna bloccare l'entrata dell'acqua da sotto, dalle fogne, con delle semplici valvole, una cosa per niente costosa. E invece lor signori sono andati avanti decenni a dire che bisognava togliere tutto dalla piazza San Marco, mettere un sacco di cose inutili, e alla fine adesso hanno capito e lo stanno facendo. E gliel'ho riconosciuto dicendo, dopo anni e anni e anni che hai dovuto fare queste scale per difendere l'isola di San Marco, finalmente adesso sembra che l'abbiano capito. La questione delle acque alte è stata al centro del suo e del nostro, ma soprattutto del suo interesse, perché da sempre, diciamo da almeno, stiamo parlando degli anni 80, cioè almeno da 40 anni, abbiamo studiato come ridurre l'alta marea e come difendersi da quelle eccezionali. Il MOSE, così come è stato progettato, è stato subito messo in discussione da Stefano e da soprattutto un ingegnere che è qui padovano, di Tella, che è stato suo grandissimo amico oltre che collaboratore, gratuito. Tutte queste sono tutti lavori gratuiti, tutti quelli che citerò, dicendo che era assurdo che si alzassero queste dighe contro la marea entrante, facendo una fatica tripla, invece che alzarsi al contrario a favore, cioè che l'acqua le alzasse. Tutto questo ha fatto sì che spendessero il triplo o se non il quadruplo dei soldi, e ricordo, ma sappiamo i soldi in più dove sono finiti, e tanta gente in galera per questo, Galan anche. E poi ambiente, distrutto molto più pezzi di laguna sotto, perché è fatta addirittura una centrale apposta per dare energia a queste dighe da alzarsi, cosa di cui non avrebbero avuto bisogno perché la marea entrante le avrebbe alzate da sola. Questo è stato purtroppo una sconfitta delle battaglie, perché alla fine è prevalsa la logica dei SCHEI, del Consorzio Venezia Nuova, dell'ingegnere Mazzacurati e tutta la banda di Galan e compagnia, finiti in galera, ma purtroppo non c'è stato verso. Abbiamo scoperto che avevano finanziato anche generali della Guardia di Finanza, magistrati della Corte dei Conti, dirigenti delle sovrintendenze, insomma avevano finanziato sta gente tutti pur di fare i loro affari. E queste battaglie,
tra parentesi, e non è finita.
E non è ancora finita. Guardate solo, stamattina hanno arrestato un assessore del Comune di Venezia per tangenti. Non dico il nome, lo troverete sui giornali domani. Non è finita questa mala politica. E invece hanno denunciato proprio l'ingegner di Tella, che ha dovuto fare processi, e con lui anche Carlo Ripa di Meana, che ci aiutava da presidente di Italia Nostra, allora ha dovuto fare una serie di processi perché dicevano queste cose, perché dicevano che il progetto del MOSE era sbagliato. Primo, non si doveva fare solo il MOSE, invece hanno fatto solo quello, ma bisognava alzare tutte le isole di Venezia, alzare i contorni delle isole, bisognava ridurre l'entrata dell'acqua in laguna, delle bocche di porto, bisognava ridare spazio all'acqua nelle casse di colmata che erano state imbonite inutilmente perché volevano farci la terza zona industriale, eccetera eccetera. E secondo, perché lo stesso modello del MOSE era sbagliato, come ho spiegato. ce n'erano ancora di migliori che costavano un decimo, si chiamava Arca 1, ma almeno questo, se volevano restare con questa tecnologia fantasmagorica, dovevano farlo nella maniera giusta e non farlo nella maniera sbagliata. E ragionando ancora sulla laguna, le battaglie su queste grandi navi, che vuol dire scasso delle fondamenta, delle basi, sia delle strade, che si chiamano fondamenta, sia delle fondamenta delle case, con tutto il moto ondoso enorme che porta, perché ci sono i video che mostrano la quantità di moto ondoso che si trascinano questi enormi condomini, che alla fine siamo riusciti a tenere fuori dal passaggio da San Marco, ma che i loro signori, sempre loro, ancora fanno e vogliono far entrare in laguna dall'altra parte, da sud, da Maramocco, per farli arrivare a Marghera. Provvisoriamente stanno mettendo un sacco.
Stai parlando delle grandi navi?
Le grandi navi, delle crociere, che ancora vogliono far entrare in laguna, nonostante che la legge dice chiarissimamente che devono stare fuori della laguna. In Italia loro signori possono calpestare la legge tranquillamente, qualche volta ci rimettono, ma nel 90% dei casi la fanno franca, e in questo momento con le grandi navi la stanno facendo, addirittura vogliono scavare un canale nuovo e da Marghera portarle di nuovo in marittima. Cioè salta solo il passaggio davanti a San Marco, ma ancora grandi navi, enormi navi. Chi le ha viste sono enormi. Cioè tu come fai a pensare che una nave così arrivi in una zona così delicata come quella della laguna, delle barene, delle velve, dei gabbi, insomma di questi canaletti, eccetera. E questo è la laguna. Ma Stefano ha cominciato e ha continuato anche su tanti altri temi. Da giovane lavorava con le ACLI regionali sulle questioni sociali, diciamo, ha fatto molto, e anche con una rivista della sinistra, estrema sinistra cattolica, che si chiamava Quest'Italia, di Vladimiro Dorigo, che era praticamente il coordinatore di un centinaio di comitati che si chiamavano Cristiani del dissenso. Stefano era dentro a questo lavoro ed erano i temi più politici, la guerra in Vietnam e la disoccupazione, eccetera. Poi, una volta in architettura, è diventato quello il tema principale, l'urbanistica, un'occupazione per portare l'urbanistica di peso dentro la facoltà di architettura, è durata 100 giorni nel 67.
L'occupazione
della 100 giorni, non sembrava finisse più, e alla fine è cambiato proprio tutta la struttura dell'università, insomma si è fatta un filone di urbanistica, si sono fatte altre cose importanti. Poi è arrivato a insegnare ai geometri all'Istituto Massari, sperimentale, perché è nata a Mestre una delle due sperimentazioni più interessanti d'Italia, un'altra era a Livorno, e questa sperimentazione voleva dire far non solo dentro l'istituto materie nuove, come per esempio l'urbanistica, le scienze sociali. Quando io sono tornato da Brindisi nel 77, sono arrivato anch'io in quella scuola, nel biennio insegnavo scienze sociali, cosa che non era mai stata fatta prima, e nel triennio Stefano insieme a Giorgio Sarto e altre persone di altissima qualità insegnavano l'urbanistica. E che cosa hanno fatto? Hanno fatto una serie di laboratori analizzando i quartieri di Mestre, sono partiti dai Mestre, e per ogni quartiere facevano delle, non solo analisi, perciò le cose di qualità da preservare, ma delle proposte. Una di queste proposte era, per esempio, pedonalizzare la piazza di Mestre centrale, e noi siamo poi riusciti a farlo. Non l'hanno fatto loro, loro l'hanno studiata, l'hanno proposta, e poi noi con gli amici della bicicletta per un anno di sabato arrivavamo in piazza, bloccavamo la piazza, stiamo parlando del 1986, 85, e nell'86 è stata pedonalizzata. Ecco che Mestre cominciava a cambiare proprio grazie a queste attività di studio e di azione di cui Stefano era uno, se non il principale protagonista. E questa cosa è durata tanti anni, perché poi da Mestre si è allargata in altre città, ha fatto studi anche su Treviso, su Padova, su zone di parchi da fare, eccetera, e tutto questo prima o poi aveva dei risultati, non sempre, non subito, ma con grande forza, perché gli studi erano studi veri, erano studi che andavano a vedere nella storia cosa c'era stato lì, cosa bisognava preservare, e nell'ambiente, nella cultura. Ecco che la parte ambientale lui non la seguiva, ma aveva delle persone, dei biologi, degli agronomi che collaboravano con lui, uno per tutti, Lorenzo Bonometto, che ha fatto con lui tantissime studi e sta continuando a farli ancora adesso. Questo a partire da Massari, poi è andato a insegnare finalmente ad architettura, e qui c'è da sottolineare, come ha sottolineato in particolare, tra l'altro, un suo allievo diventato urbanista, Carlo Giacomini, in questo ricordo che abbiamo fatto, ha ricordato che Stefano non è riuscito ad entrare a fare il professore d'architettura per 10 anni perché imbrogliavano i concorsi, facevano sparire i suoi documenti. A un certo punto una segretaria non ce l'ha fatta più, ha fatto la spia, gliel'ha detto, lui ha fatto una denuncia e miracolosamente sono tornati fuori i suoi documenti ed è entrato ad architettura. E qui siamo in un'altra fase della sua vita, perché durante questi ultimi 15 anni ad architettura ha seguito centinaia di tesi di laurea. Forse qualcuno che mi sta ascoltando avrà fatto la tesi con lui, e chiunque ha fatto la tesi con lui sa che erano dei veri e propri studi scientifici, diventavano spesso addirittura dei libri, diventavano dei materiali per i comuni per fare degli interventi, tesi di laurea sulle, per esempio sui fiumi del Bellunese, per dire, sul fiume Piave. La questione di oggi delle gravi di Ciano lui l'ha studiata 20 anni fa, perché non devono fare quella porcheria che vogliono fare a Ciano, nella zona del Montello. E questo lavoro ha seminato non solo relazioni materiali, ma persone. Voi non vi immaginate le decine e decine di suoi ex studenti che in questi giorni o hanno scritto o sono venuti lì martedì scorso o ci hanno incontrato dopo dicendo: io ho cambiato il mio modo di pensare quando in quell'anno che ho lavorato con Stefano, perché lui ti stava lì e ti faceva capire come le cose dovevano essere affrontate a partire dalla difesa della natura. C'è scritto sopra il suo scritto più importante, addirittura il suo filone di studi, la sua cattedra ha cambiato nome ed è diventato proprio urbanistica, e c'era un aggettivo tipo naturalistica, non era questo, che faceva capire che l'urbanistica doveva mettere nelle città e fuori la natura al centro, gli alberi, il verde, l'aria che si respira, la mobilità da ridurre e da cambiare verso la mobilità, diciamo, pubblica oppure leggera come la bicicletta. Tutto questo è durato tanti anni, fino a una decina di anni fa, quando lui è andato in pensione, forse meno, 5 anni fa, non ricordo l'anno. E lui ha continuato a seguire persone che facevano la tesi anche dopo. Naturalmente tutto questo solo per amore di... Guardate che non sto inventando neanche una parola. Lui ha seguito tesi di laurea anche dopo, non ne aveva nessun titolo, ma gli studenti andavano, venivano, sapevano e gli chiedevano di dare una mano, di dare indirizzi, e hanno continuato fino, diciamo, a 3-4 anni fa. Poi a un certo punto, ahimè, tumori, 3, sembravano risolti, e invece un mese fa, un po' meno, si è fratturato un braccio incredibilmente solo per alzarsi dalla sedia, e si è capito che c'era dietro la metastasi ossea. E questa è stata la fine. Una fine comunque dolce, perché sempre accompagnato da sua moglie, la Susanna, da sua figlia, la Laura, da suoi nipoti, da tantissime persone che volevano salutarlo, stargli vicino, anche troppe, perché bisognava a un certo punto fermare, un po' sedato, dentro a un ospedale che lo ha trattato benissimo, e fate bene, Fratelli di Venezia, e ahimè domenica scorsa, ciao, fino al giorno prima, due giorni prima io ero andato a trovarlo, lui un po' sonnecchiava, mi ha aperto gli occhi e mi ha detto: ah, ti te gabbro, ah, Michele, cioè era ancora vivace fino all'ultimo, e poi non ce l'ha fatta più. Però diceva a sua figlia: io più di così non potevo fare, ho fatto tutto quello che ho potuto tutta la vita. Adesso la figlia Laura, assieme a suo marito Luca e assieme alla moglie, stanno, ed altre persone soprattutto di Italia Nostra, stanno finendo un libro che ha come base un'intervista a lui, lunga, che gli hanno fatto 2 anni fa, su tutte le cose che ha fatto, molte di più di quelle che vi ho detto, durante i suoi 80 anni di vita. È morto a 82, e questo libro esce fra qualche mese, perché lo stanno facendo per bene. Doveva uscire, ahimè, prima che lui morisse, era stato il regalo degli 80 anni, ma ci hanno messo già 2 anni e probabilmente ci vorranno ancora qualche mese. Chi vorrà avere questo libro lo potrà avere, basterà che si metta in contatto e lo riceverà. Nella sua vita ha fatto altre cose, come vi dicevo, per esempio ha messo in piedi un'associazione urbanistica democratica, ha dato molta linfa a Italia Nostra di Venezia negli ultimi 15 anni, molta linfa, perché Italia Nostra di Venezia è sempre stata l'associazione più attiva a Venezia Centro Storico, non a Mestre.
Ma ultimamente ha lavorato però anche per fare il collegamento tra la città di Venezia e Mestre, il suburbio di Mestre, mi pare.
Certo, ha lavorato moltissimo sulla mobilità. Per esempio, tanto per dirne uno, il sottopasso ciclopedonale che da via Dante di Mestre arriva a Marghera l'ha progettato lui. Poi, ovviamente, l'hanno fatto chi l'ha fatto, ma lui l'ha progettato. Così come il piano delle bici. Mestre è una città che in questi ultimi 20 anni ha aumentato moltissimo le piste ciclabili. È sulla base di un bici plan che ha fatto assieme agli amici della bicicletta, in particolare Antonio della Venezia. È un lavoro che lui ha seguito sempre, una delle cose che ha seguito, una delle cose, perché è solo a farne l'enumerazione, non parlo di quanti parchi ha seguito, il parco del Delta, il parco su questa proposta delle Dolomiti, i parchi attorno ai fiumi, il parco del Piraghetto, che finalmente l'anno scorso è stato votato in Consiglio Comunale, ma chissà quanti anni ancora ci vorranno. Il parco del Piraghetto è stato fatto, scusate, l'ha progettato lui a Mestre. Il parco del Marzenego, ho confuso le due cose. Il parco del Piraghetto è uno dei parchi molto bello, piccolo ma bellissimo di Mestre, ed è stato progettato da lui assieme a un tecnico del comune che si chiama Antinori. Invece sul Marzenego, che nasce a Castelfranco, Resana e arriva fino a Mestre e sfocia in laguna, è stato fatto assieme a Giorgio Sarto un bellissimo progetto di parco che passa per i comuni precedenti, ovviamente, no? Resana, Martellago, eccetera. E questo parco è stato solo votato l'anno scorso, dopo 10 anni che si aspettava, con migliaia di firme raccolte dalle associazioni. È stato votato in Consiglio Comunale, però prima che venga attuato vedremo. Speriamo, no? Speriamo di sbagliarsi. Poi ha salvato il bosco di Carpenedo, il nord di Mestre c'è un boschetto, l'ultimo pezzo dell'antico bosco che era molto grande, che è stato distrutto per fare le trincee della Prima Guerra Mondiale, è rimasto un pezzettino. Lo volevano distruggere per farci l'ospedale nuovo sopra. Ci è voluta tutta la sua forza, veramente una battaglia, è stato preso in giro. C'erano giornalisti che lo prendevano in giro perché faceva questa battaglia, come se non volesse l'ospedale, come lo chiamavano l'ospedale con le ruote, perché lui cercava di spostarlo, e l'ha spostato. E abbiamo scoperto da una lettera di una nostra amica che si è laureata in sociologia a Trento, che lui ha, come assessore, comprato da suo papà di questa il terreno dove adesso è nato l'ospedale nuovo, ma l'ha comprato a prezzo agricolo, prima di fare la variante, in maniera da pagarlo pochissimo, ma lui, questa persona per bene, lo ha fatto volentieri, poi ha fatto la variante, perché se avessero fatto la furbizia di fare la variante prima, sarebbe costato una marea di soldi. Quindi lui ha fatto risparmiare al Comune di Venezia tutto questo e poi hanno fatto l'ospedale nuovo. Sottolineo una cosa, io non ero neanche d'accordo che lo facessero l'ospedale nuovo. Hanno buttato giù il vecchio, era in centro città, secondo me andava anche meglio. Avete visto che per chi l'ha visto, che sono ormai 20 anni che c'era il buco dentro a Mestre dell'ex Umberto I, un buco vergognoso. Adesso c'è un progetto, l'ha comprato quello di Ali Canella, per farci un supermercato, eccetera, eccetera, e stiamo discutendo proprio in questi giorni, proprio di questo progetto. Però, diciamo, almeno che non distruggessero il bosco di Carpenedo. E poi, insieme col prosindaco di allora, un repubblicano ambientalista, ahimè morto troppo presto, Gaetano Zorzetto, alto 2 metri, ricordandolo lì martedì scorso ho detto altro che Zorzetto, perché vuol dire piccolo sorce, no? Alto 2 metri, una persona che tutti a Mestre si ricordano, è stato ideato e progettato il Parco di San Giuliano, il concorso internazionale lo ha scritto Stefano, l'idea l'ha avuta Zorzetto, e poi anche sta crescendo il bosco di Mestre, a nord di Mestre, da Mestre a nord verso Dese, pezzo per pezzo sta crescendo questo anello che ritorna a fare l'anello verde a nord di Mestre, come era prima della Prima Guerra Mondiale.
Ok, allora, mi pare che però c'è una pagina, se ho capito bene, perché non voglio assolutamente frappormi e essere io quello che... ma ha affrontato a livello scientifico, a livello di competenza, credo sia stato la forza che gli veniva anche da una competenza proprio teorica e pratica riguardo a quello che voleva fare, però è sempre stato in qualche modo, trovato sempre opposizione a livello istituzionale, o no?
Certo, certo, infatti quella giunta a cui ha partecipato è durata solo 1 anno e mezzo, l'hanno proprio buttata giù un sindaco repubblicano, l'avvocato Casellati, molto moderato ma ambientalista, e degli assessori come Stefano e anche altri che insomma avevano a cuore non solo gli abitanti ma anche l'ecosistema, spazzati via. E in consiglio comunale ancora di più dopo, perché quando non era più in maggioranza ma era in opposizione, è la storia del Mose, no? La storia del Mose era questa, anche se per un periodo Cacciari, sindaco, lo ha in qualche maniera sostenuto, ma il leitmotiv che raccontava Stefano e che raccontava Ditella era quello, sì, lui diceva le cose, ma poi gli altri passavano e facevano, per cui lui si salvava l'anima, lui Cacciari, ma in realtà non bloccava le porcherie perché o non voleva o non era in grado, ma passavano gli altri con questi... con Galan che andava con le magliette a Roma con scritto amico del Mose, cose indicibili, e era un'opposizione quella di Cacciari a lui di tipo nascosta. Stefano, ah, è il rompibae. Stefano, ah, disegna che il tasa. Cioè queste erano le frasi che loro dedicavano a Stefano. Stefano, ah, col parlano il gemoia mai. E non era mai messo in rilievo, mai... sto dicendo mai, tutta la scienza che lui... è vero, era un suo difetto ripetere le cose, è vero. Anch'io glielo dicevo, basta, l'hai detta, non dirla 3 volte. Ma basta, questo. Ma la scienza che lui utilizzava, in particolare sulla laguna, ma su tutto, era da mettere in rilievo. Potevi moderarlo, potevi tenerlo in riga coi tempi, ma non ridicolizzarlo. Ecco, questo purtroppo... nelle istituzioni era, diciamo, il pane quotidiano per lui.
Allora, io non so cosa, come andare.
Come vuoi.
No, io volevo sentire con te proprio intanto le vicende più forti che ha avuto lui, perché mettevi in evidenza che lui non risparmiava di dire quello che veramente pensava e che desiderava anche far valere. Ecco, alla fine l'ha spuntata su parecchie cose.
Sì, certo. Questa dell'isola di San Marco è l'ultima che racconto, però su tante cose, il piano delle piste ciclabili a Mestre c'è, insomma, e non è brutto, cioè, ce ne sono proprio tante piste, non è completo, ma tante cose sono andate avanti. Per dire la sua, 10 giorni prima che lui ci lasciasse, sul letto stava seguendo una riunione di Italia Nostra con Zoom, col computer, con sua figlia, perché Italia Nostra aveva invitato l'autorità del porto su questa questione di questo canale nuovo che vogliono scavare, addirittura una scogliera in più che vogliono mettere per portare le grandi navi di nuovo in marittima. Lui a un certo punto ha detto a sua figlia, chiedi che possa intervenire, e l'hanno fatto intervenire. E mi hanno detto tutte quelle che erano presenti alla riunione che ha messo con le spalle a muro questa dell'autorità, con un filo di voce, perché non ce l'aveva più la sua voce tonante, ma gli ha spiegato che tutte le cose che questo dell'autorità del porto proponeva, tutte erano fuori legge, che sia le leggi speciali per Venezia, sia le ultime che hanno buttato fuori le grandi navi dalla laguna, tutte impedivano esattamente le cose che l'autorità del porto col comune di Brugnaro vogliono fare. E erano tutti impressionati, perché quello dell'autorità del porto non è stato capace di replicare su nulla. Per dire la forza che aveva e la competenza, perché tu non puoi fare un intervento di quel genere se non sei sicurissimo delle cose che stai dicendo.
Gli ha detto, era in condizioni estreme da un punto di vista fisico.
Sì, è disteso a letto. E poi alla fine ha detto a sua figlia, spegni il collegamento, cioè non voleva sentire la risposta.
C'è una telefonata, diamo spazio. Pronto?
Ciao Abbino Lorenzo.
Ciao Lorenzo.
Siccome ho perso i primissimi minuti, di chi state parlando, per favore?
Di Stefano Boato, che è morto
domenica scorsa.
E qui è suo fratello,
okay, grazie.
Michele, che è suo fratello. Oh, scusami, hai fatto bene a richiamarlo, perché siamo partiti e ho presentato Michele, che è suo fratello, più giovane di lui, e ho voluto proprio rendere un onore a una persona che ha impegnato tutto della sua vita con passione, con amore, con competenza, e che ha fatto un grande servizio senza impalcarsi di qua o di là, ma che ha lavorato praticamente per ottenere dei risultati che fossero di aiuto veramente a salvare Venezia. Ed è un atteggiamento, questo qua, secondo me, che è importantissimo, soprattutto oggi, dove basta gridare, basta dire le cose pensando che così si risolvono. E questo grido che è a livello globale ormai e che sfocia in forme molto violente, come è successo anche in questi giorni, ecco, io credo che questa sia invece una pratica e una realtà, una vita che va avanti con la vita degli altri che ci hanno lavorato insieme. Allora io trovo questo come un regalo che ci viene fatto e che serve anche proprio a una trasmissione specifica, perché la vita regalata così ha un grande significato, vorrei dire, scusatemi, ma generalmente è dopo morti che ci accorgiamo quanto volevano quando erano vivi, perché generalmente chi vive e vive con sincerità non trova grandi fans attorno. L'atteggiamento di un potere che si affida alla forza dei soldi e alla forza della furbizia, ecco, questo tipo di potere non appartiene a quelli che fanno servizio. Mi ha colpito il fatto, sai, quando hai parlato di Ditella, sì. Michele, quando hai parlato di Ditella, che ha lavorato gratis insieme con tuo fratello. Ma Ditella, che ha avuto anche processi, ha dovuto pagarsi i processi?
Certo.
No.
Gli avvocati, è certo.
Ecco, prima hai accennato anche a questo aspetto qua, che secondo me è una cosa che impressiona un po', ecco. Ma volevo domandare, questo riconoscimento, questa presenza straordinaria degli amici e degli altri, tu mi hai qui una fotografia dei presenti di domenica, mi pare,
martedì,
no?
di martedì.
Vuoi che legga l'articolo?
No, solo per mostrarti quanta gente è venuta a ricordarla.
Sì, d'accordo, questo. E ha fatto il funerale civile?
Sì, un ricordo civile, sì.
Sì, sì. Va bene. Vuoi dire qualcosa tu? Perché a me interessava, a me interessa proprio collegare il senso della vita, collegare il senso dell'impegno di una persona anche in mezzo a tante difficoltà e alla, oltre che al coraggio, anche alla generosità, anche all'umanità della persona, che credo sia questo una delle cose più belle che rimangono quando finiamo la nostra giornata qua su questa terra.
Sì, infatti anche quelli che gli hanno reso la vita difficile hanno dovuto in questi giorni dichiarare che Stefano ha sempre
avuto una coerenza,
sempre lottato in maniera trasparente, mai per partito preso.
C'è un'altra telefonata. Pronto?
Albino, buongiorno. Tommaso.
Ciao Tommaso.
Ciao, buongiorno. Buongiorno a te e al tuo ospite. Volevo ringraziarvi per portare a conoscenza di certe personalità e dell'impegno che, a quanto mi è arrivato da quello che avete detto, era un impegno genuino, sincero. Non a caso ho sentito anche dire che aveva contro anche dei giornalisti in alcune vicende.
Altro che.
Questo è il messaggio, diciamo, che io ricevo, la cosa più significativa. La mia percezione dell'odierno è proprio questa: chi si dà da fare in maniera sincera, genuina, per gli altri, per la vera tutela delle cose, viene bastonato, viene relegato, magari gli si dà del matto del complottista, e vengono invece premiati più che gente intelligente, tante volte dei fanatici. Questo è sconfortante. Nelle nostre zone ci sono, nella mia zona dove sto a Belluno, ci sono altri tipi di esempi ed è comunque la stessa cosa. In merito invece al discorso delle navi da crociera, anche questo è significativo del sistema che sta funzionando un po' ovunque. Cioè, le regole valgono per il Sioret che ha la barchetta e va a farsi la spesa magari con i remi, il palazzo galleggiante che consuma una quantità infinita di carburante che smuove l'intero fondale, quello passa in barba a tutto. Ma d'altronde è il sistema che, diciamo, abbiamo un po' anche premiato noi. Io ho collaborato alla costruzione della Wonder of the Sea, che era la nave da crociera più grande del mondo, è stata lanciata qualche un paio di anni fa, mi sembra, tre, quattro anni fa, è salpata. Ed è una cosa smisurata. Il cantiere di Monfalcone è praticamente come se fosse una base militare ad altissima sicurezza. Cioè, quello che accade lì dentro non si sa. Se un ispettore del mondo del lavoro, della tutela dei lavoratori, mettesse solo il naso dentro certi ambienti, ma chiuderebbero tutto immediatamente. Questa è la realtà, purtroppo. Io ho voglia di combattere perché ciò cambi, ma purtroppo mi sembra che più andiamo avanti, più ci rendiamo inconsapevolmente meccanismi che alimentano tutto questo più che contrastarlo. Vi ringrazio del lavoro e delle vostre considerazioni.
Grazie,
buona giornata.
Ciao Tommaso.
Quello che dici di Monfalcone vale molto anche per la Fincantieri di Marghera. È la stessa situazione di appalti, subappalti. Se tu li vedi alle 5:30 quando escono dai cantieri queste persone, basta guardarle per capire come li fanno lavorare. Sono veramente degli schiavi. E quanto li pagano? Abbiamo scoperto. Li abbiamo scoperti, 3-4 euro all'ora. E qualche volta qualcuno va in galera di questi intermedi. Ma vuoi che la Fincantieri non lo sapesse? Vuoi che sia solo causa dell'ultima rotella dell'ingranaggio? È una situazione veramente razzista.
Anche di quello che è stato arrestato stamattina, parliamo anche là di giro di, mi pare di aver capito,
di un milione di euro.
Parliamo di un milione di euro?
Tu stai parlando degli arresti di stamattina?
Sì.
Stamattina. Se andate su internet, perché i giornali ovviamente non ci sono ancora, trovate che un assessore del comune di Venezia è stato arrestato assieme al dirigente dei trasporti e altre 16 persone implicate. C'è un milione di euro che girano di tangenti su questa storia.
Pronto?
È pronto, ciao Albino, sono Gianna, saluto te, saluto caramente Michele che è presente per ricordare Stefano che io ho conosciuto, pensa, nel 75 a Lisbona, per cui conoscenza.
Alla rivoluzione di Garofani?
Esatto, c'era suo fratello, c'eravamo noi insomma, e pensa per quanti anni, sono 50 anni, quindi ho ancora i manifesti di quella rivoluzione.
Sei
di Garofani,
ancora la giovane di quei tempi.
Beh, è stata una delle cose più belle di questo secolo.
La giovane dell'altro secolo.
Sì,
è stata una cosa bellissima. Dormivamo nelle caserme e ci portavano in giro i militari con i garofani. Pensa. E quindi è stata un'esperienza che ricorderemo io e Roberto tutta la vita, perché è stata grandiosa come cosa.
Sì. Ripetimi il tuo nome.
Ricordare.
Ripetimi il tuo nome.
Gianna.
Gianna cosa? Gianna?
Calzavara.
Grazie.
Roberto Coletti, forse conosci di più mio marito,
grazie,
perché ha fatto molti anni di politica, per cui forse conosci di più Roberto,
comunque
noi conosciamo molto bene Angelo Favalli.
Grazie.
Il mondo è piccolo. Pronto?
Stiamo ascoltando.
Sì.
Ecco. Allora, volevo ricordare Stefano così, è rimasto com'era 50 anni fa, combattivo, una bellissima persona, con tutte le battaglie che ha fatto, che ha pagato di tasca propria, insomma, senza... Va bene, ti posso passare Roberto che vi saluta anche lui?
Molto volentieri.
Ciao.
Buona giornata a tutti.
Grazie.
Noi vi sentiamo qui, siamo in montagna a fare un po' di refrigerio, ma...
Dove siete?
30 gradi anche qua.
In che zona?
A Lorenzago, in Cadore.
Ah, ho capito. È bel posto, un bel laghetto.
Eh sì.
Ok, bene.
Grazie.
Ciao,
auguri, ciao.
Ciao,
buoni freschi.
Quella volta Stefano andò in Portogallo con questi e tanti altri giovani. Uno dei giovani che andò dall'Italia diventò praticamente un leader di quella rivoluzione, Francuccio Lorenzoni, che è oggi uno dei maestri più importanti di strada che ci sono in Italia. E questa rivoluzione è, assieme a quella delle Filippine, i due esempi più belli di lotte non violente vincenti. In Portogallo hanno buttato giù la dittatura senza sparare un colpo, perché questi sottufficiali, di cui De Carvalho era il capo, si sono messi tutti d'accordo e l'esercito non ha più obbedito a loro signori, a parte un piccolo gruppo che però si è ritirato. E così hanno fatto una cosa stupenda. E gli italiani che sono andati lì sentivano, vi dico una battuta, tornavano dicendo boatos, perché boatos lì voleva dire le bugie che dicevano per imbrogliare la gente, o boatos. E così ci prendevano,
quindi,
ci prendevano per il culo.
Allora, sempre 049 880 9020, parlate pure anche di altre esperienze, di altre cose. ognuno credo che sia anche molto piacevole, molto umano sentire che esiste ancora una realtà, un'umanità che non si fa strada a sgomitate e non si fa strada per mettersi in mostro, prendere soldi o prendere potere. C'è ancora un'umanità che si dà molto da fare per rendere le cose più belle e più opportune per tutta la comunità. E questo credo sia poi il valore aggiunto che non viene definito, che non viene conteggiato, ma che rimane e che porta avanti poi ancora in mezzo a tante cose che non funzionano, porta avanti non soltanto le cose dei carabinieri o d'altro, ma porta avanti veramente le scelte che servono per rendere migliore sia la presenza, sia il numero delle persone, sia anche il mantenimento storico e artistico di una città che è unica al mondo come Venezia, ma collegata adesso mi pare anche a tutto il resto del territorio, perché una delle cose che mancano ma che potrebbero anche essere riviste è che la mobilità, tu hai accennato prima alla mobilità, Michele, hai accennato un po' alla mobilità, io credo che sia un altro dei temi, perché il collegamento con l'aeroporto, il collegamento con le città, i comuni da Vicenza, Verona, Padova, Rovigo e Belluno eccetera, io credo che tutto questo territorio abbia una sua come dire possibilità di coordinamento diversa da come si trova in questo momento.
Una delle tesi laurea che ha seguito Stefano e della tesi di Carlo Giacomini, quello che poi lo ha ricordato martedì scorso, era sull'autostrada A27,
okay,
proponendo che fosse libera, cioè che ci fosse una barriera a Conegliano per cui chi la fa tutta paga a barriera, ma chi invece va dal sud al nord di Vittorio Veneto eccetera, avete visto che c'è una frana che l'ha bloccata e resterà bloccata adesso, non l'autostrada, la strada resterà bloccata forse per 2 mesi addirittura, quella che va su verso Cortina, il Fadalto, e la proposta era di liberalizzarla, naturalmente facendo i conti e vedendo che la spesa sarebbe stata minima, ma non ci sarebbe stato l'enorme guadagno che ha la famosa famiglia Benetton, quella del Ponte di Genova, quella della Patagonia, eccetera, eccetera. Sulla A27, proprio oggi, assieme a Toio De Savorgnani, abbiamo scritto una lettera per i giornali di Vittorio Veneto, rilanciando questa proposta, che è una proposta di un lavoro fatto già all'inizio, 20 anni, 30 anni fa, non mi ricordo più quando è stato fatto, ma forse ormai 30 anni fa, e che su cui abbiamo fatto anche una manifestazione assieme ad Alex Langer lì in quelle zone del Fadalto. Lo stesso sulla mobilità, come ricordavi su Venezia, il discorso, abbiamo 4 binari che collegano Mestre a Venezia, l'assurdità di fare il tram che blocca il ponte automobilistico, invece di fare un collegamento di ferrovia leggera che oggi ha tutto lo spazio e che non è per niente utilizzato. Cioè il ragionamento sull'esistente e sull'utilizzo migliore dell'esistente, in particolare questo che si chiama mobilità metropolitana, insomma fra città vicine, era uno degli altri grandi temi che Stefano ha seguito, in particolare con questo che ho chiamato suo allievo, che ormai è ben avanti, Carlo Giacomini, e con Maria Rosa Vittadini, che credo qualche volta sia anche venuta qui in radio a parlare.
Le mandiamo un saluto caloroso alla Maria Rosa, perché
sì, ha avuto un problema.
Anche lei ha il suo problema.
Ha avuto un ictus da cui è uscita e è arrivata a casa.
Un po' alla volta. È a casa?
Sì. Allora, è alla Giudecca.
Ah, benissimo allora. Ok. Un motivo in più allora per sentirla.
È un giro questo degli urbanisti che ci hanno invidiato da tutta Italia, perché avere insieme gente come questi 3 che ho nominato, ma anche altri, come Cristiano Gasparetto, insomma urbanisti come Franco Migliorini. Guardate, ce n'è una decina nella nostra zona, come Carlo Costantini di Cabarzere, insomma, che sono veramente importantissimi per dare una linea generale alle nostre battaglie, a non guardare solo il particolare, la singola strada, il singolo edificio, ma per vedere l'insieme, i problemi, per esempio, di Chioggia, eccetera, eccetera, eccetera.
E anche il problema dell'inquinamento aereo e tutto il resto. Che... E
l'anno scorso Stefano, con me e con altri decine di persone, ha seguito per un mese il dibattito pubblico sul raddoppio dell'aeroporto di Tessera. E lì noi abbiamo fatto una battaglia, l'abbiamo denunciata questa cosa. Stefano ha fatto il primo degli interventi, poi ha lasciato a me, perché era già un po' stanco, già allora, un anno fa. Ha lasciato a me di fare le cose più dure, insomma, però dietro io avevo sempre lui, insomma. Alla fine chi analizzava i documenti e chi dava la linea ci vuole un po' di esperienza e di scienza.
Bene, sempre 049 880 9020. Allora, se qualcuno desidera anche parlare di cose collegate, credo sia anche bello, in modo da tenere la trasmissione proprio sul concreto dove viviamo. Allora, senza leggere tutto, io questo articolo di La Venezia Nuova, mi pare sia...
Questo, sì, Nuova Venezia, sì.
Nuova Venezia, scusa. Dice: l'atrio di Ca' Farsetti strapieno. Gli amici ambientalisti e estimatori, cerimonia laica, affollata... Ieri pomeriggio in municipio per dare l'ultimo saluto a Stefano Boato, patriarca dell'ambientalismo scomparso domenica all'età di 82 anni. È toccato al fratello Marco fare da cerimoniere nel rito laico di saluto. I nipoti di Stefano, tra cui il trombettista Davide Boato, hanno eseguito musiche negli intervalli. Un saluto affettuoso con i ricordi dei parenti, degli amici più stretti. Il saluto del sindaco Luigi Prugnaro, che è all'estero, letto dalla presidente del Consiglio Comunale, Ermelinda Damiano, in fascia tricolore. I vigili in alta uniforme con la bandiera di San Marco, il cerimoniale. E tutti a tutti stringere in mano il cartoncino blu con il coccalla. E cos'è Kochel?
Una frase.
Ho capito. E la poesia stampata dalla figlia Laura.
Ah, il Kochel, sì, l'uccello, il Kochel.
Kochel.
Il gabbiano.
Ho capito.
Kochel.
Scusa, ma io non sono veneziano.
Il Kochel.
Testimonianze commoventi per un personaggio che ha segnato la storia recente di Venezia. Che ha segnato, non sognato. E anche sognato, penso, la storia recente di Venezia. Uomo buono e generoso, che aveva fatto delle battaglie per la laguna del bene comune e la sua ragione di vita. Ma non erano battaglie ideologiche e contro. Boato cercava di convincere gli avversari, a volte anche ci riusciva. Studiava con impegno le questioni, fossero esse delibere o relazioni da tenere in pubblico. A Ca' Farsetti era stato per anni anche consigliere comunale dei Verdi, il movimento da lui fondato con i fratelli e Alexander Langer, poi assessore all'urbanistica della giunta Rossoverde guidata dal repubblicano Antonio Casellati alla fine degli anni Ottanta, un'eredità culturale pesante che adesso non potrà essere dimenticata. Tra gli interventi anche il poeta sindacalista Ferruccio Prugnaro, padre del sindaco testimone delle lotte in fabbrica negli anni 70. Abbiamo avuto un bel rapporto, ha detto Ferruccio tra gli applausi. Stefano veniva davanti alla mia fabbrica, lui era sempre molto attento, ascoltava. È stato per me una forza quando parlavamo di orari, di salari degli operai. Virgolette, il 68 è stata la vita che si è ribellata, ascoltavo sempre i suoi consigli e ci diceva andate avanti. Tra gli interventi anche quello di Lidia Fersuoc, già presidente di Italia Nostra, il giornalista Alberto Vitucci, il fratello Michele, che ne ha ricordato con un intervento in dialetto veneziano le caratteristiche di battagliero contestatore. C'è una telefonata. Pronto?
Eccomi, buongiorno Roberto.
Ciao Roberto.
Allora, io vivo nel dove c'è stata la frana, cioè non là, sono circa una decina, 7, 8 o 10 chilometri.
Scusami, parla un po' forte.
Vittorio Veneto. Vittorio Veneto, no?
Sì.
Era già stata manutentata qualche tempo fa. Quindi probabilmente è stata, cioè non sono stati molto attenti. Allora, egregio signore, non è, cioè, vedo che è una, parlo col signore che non mi ricordo come si chiami.
Ma chi è qua? Chi è qua? Quello di cui parliamo? Poi,
no, la persona...
Stefano Boato è quello che è morto.
Stefano Boato, sì. Benissimo. Allora, cioè, viene sempre immancabilmente, cioè, bisogna sempre denigrare gli altri pensando di aver ragione. Allora, Benetton ha fatto i suoi affari... E cioè, li ha fatti, gli affari con tutti. Il Mose si menziona sempre Galan, ma c'erano tutti. Tutti.
Non tutti, noi no.
Scusi, ma...
Non tutti, non tutti.
Mi conceda...
Tutti i ladri.
Ma...
non tutti, non diciamo tutti, perché noi abbiamo sempre fatto politica contro i ladri, non con i ladri.
Allora sono
non
cioè,
tutti.
Voi siete degli eletti, allora voi siete
no,
degli eletti.
No, non siamo ladri. No, noi non siamo ladri.
Vabbè, ma nemmeno io sono un ladro.
E allora non dica tutti, vedere. Non dica tutti.
No, tutti io sto parlando. Allora, ascolti, io non sto parlando. Io sto parlando che la politica, io non faccio politica.
E come
io
no?
Non faccio politica.
La sta facendo anche
la
adesso.
Politica
quindi...
è una cosa, partistica è un'altra. Io non ho cioè se la mia parte sbaglia io ho il piacere di condannarla.
Bene, molto
a
bene.
A prescindere?
Bene.
A prescindere. Quindi chi comandava in quegli anni o che pensava di comandare, le mani nella marmellata le ha messa tutti. La
no, non tutti, ero in regione e non ho preso niente. Non, i ladri erano altri.
Ma ascolti, lo sa cosa avrebbero detto le persone cosiddette normali? Resta un po' furbo e ora... Perché questa purtroppo è...
Lei mi sta offendendo, signore.
No,
lei non sono un furbo. Io non rubo, ha capito? Non rubo. E quindi non può dire tutti.
Vabbè, ascolti, guardi, se lei vuole creare la polemica...
No, lei la sta creando. Perché lei dice che hanno rubato tutti. E non è vero. Perché io ho fatto l'assessore per un anno e mezzo e, per esempio, la frana di Lamosano l'ho bloccata con la galleria, spesi 2 miliardi... E risolto un problema da assessore, capito? Non ma, tutti, ci sono quelli che non rubano.
Va bene, perfetto, pienamente ragione. Le dico che chi comandava, lei non era uno che non comandava, anche se era in regione, praticamente non ha avuto diciamo, il piacere di esserci. Parlo al condizionale.
Sì,
io apprezzo che lei dice vale. Io non sono un ladro, ma nemmeno io sono un ladro.
Ah certo, ma se lei dice tutti vuol dire che mi dà del ladro anche a me.
Ma guardi, adesso non facciamo le parole crociate.
Così è. Quando si dice tutti, quando si dice che tutti sono ladri, vuol dire che chiunque, come per esempio io, fa l'assessore o è un ladro, invece non è vero.
Queste sono considerazioni sue.
No, lei ha detto tutti.
Ascolti un attimo, allora qui stiamo giocando con le parole, no?
Sì, giochi.
Stiamo giocando con le parole.
Giochi.
Perché poi mi agito, capisci? E poi divento anche scortese.
Va bene.
Allora, quando parlo, diciamo, di tutti, è che chi era in quel posto in quegli anni, va bene, da destra a sinistra c'erano tutti.
No, io c'ero e non ho rubato. No, lei non sta dicendo una cosa sbagliata. Sbagliata.
Chiudiamo altrimenti.
No.
Scusami, Roberto. Chiudiamo.
Prego.
Un po', dai.
No, ma cioè non tollero, diciamo, cioè io sto parlando...
Come non tollera? Da destra a sinistra io ero lì, ma non ho rubato, perché dice tutti?
Va bene, dai, chiudiamo un po'.
Ascolti,
la polemica
è la seconda volta che io parlo con lei, è la seconda volta che va tra lui.
E vuol dire che lei provoca?
No, beh, siamo bravi, io parlo sempre del plurale, capisce? Cioè io non ho la bacchetta magica per essere più bravo degli altri.
Va bene.
No. Nessuno può avere questa
no.
Perché in qualsiasi caso, diciamo, i nostri piccoli interessi li abbiamo sempre.
Non è vero, non è vero, non tutti, C'è il bene comune per qualcuno. Qualcuno lavora per il bene comune, non per i propri piccoli interessi.
Anche in questo momento, anche in questo momento, a 34 gradi sto cercando di lavorare per gli altri.
Bene, hai molto capito? Bene. Ecco. Allora non dica quindi, tutti.
Quindi questo io penso, diciamo, che avere sempre, diciamo, io sono il più bravo, viva! Cioè se uno crede di essere più bravo, anch'io nel mio io personale, anch'io penso di essere il più bravo, ma non è così, perché troverò sempre per mia sfortuna uno più bravo di me, d'accordo? Perché se no qua continuiamo sempre a dire io sono bravo.
Che
io
cosa
sono
voleva
puro.
Dire, scusa, qual è il suo intervento?
Prego?
Qual era il suo intervento? Non si capisce che cosa sta volendo dire.
No, ma per Dio, cioè, come ho iniziato a dire, diciamo, un mio punto, mi ha subito aggredito.
No, lei sta difendendo i Benetton. Lei sta difendendo i Benetton.
No, io non sto. Io ho detto il contrario, ho detto. Perché i Benetton fanno affari, d'accordo? Non gli interessa la politica, anche se i Benetton dicevano che erano schierati verso, diciamo, avevano più interessi verso la parte politica. D'accordo? Ci siamo? Ecco, quindi quando si tratta, guarda, ieri sera ho visto De Benedetti, no? Cioè, ho dovuto poi prendere H. Seltzer, no? Per digerire, però a quel punto là, guarda, voglio proprio sentire cosa ha da dire. E ha fatto un ragionamento, direi, riferito proprio ai signori Fiat Elkan, e tra quelli non sono imprenditori, quelli esatto. Sono, diciamo, affaristi,
esatto.
Vede? Però cioè il fatto di essere imprenditori o essere affaristi alla fin fine è sempre è alla pari, perché non c'è mai una cosa che non porti ad altro.
Ma cosa c'è?
Va bene? Allora le dico che non sono milioni, perché ho sentito il giornale radio qui per macchina, ma bensì c'è una tangente in discussione di 80.000 euro.
Il totale di quello di cui si parla è 1 milione di euro, il totale. Non solo di Boraso. Boraso 80.000 più altri 18, in totale 1 milione.
Vabbè, d'accordo. Se effettivamente è vero, dovrebbe essere messo alla gogna, per come la penso io.
Buono, chiudiamo, chiudiamo la cosa. Come dire. La rivendicazione di vedere i fatti e i fatti che quando si fa un mucchio ci stanno tutti e quando qualcuno invece ci ha rimesso la sua vita, ci ha rimesso il suo impegno e le altre cose, è chiaro che ognuno di noi, Roberto, ognuno di noi tenta anche di dire mi dispiace tanto, ma tu devi dirmi quando io ho rubato, devi dirmi quando io ho fatto qualche cosa. Anch'io ho mancato, ma non perché mi sono arricchito, mi sono fatto al contrario, ma però anch'io ho fatto i miei sbagli. E allora altro è riconoscere gli sbagli, e nessuno è soltanto sbaglio, e altro è invece riconoscere invece il fatto che uno ha approfittato di quello che era il suo impegno, il suo incarico, per arricchire se stesso e per fare per accrescere il proprio potere e non invece lavorare a servizio di un bene comune, un bene per tutti i cittadini, per tutta la cittadinanza del luogo dove mi trovo. Ed è anche questo il merito che viene dato a persone, merito che viene dato quando riescono a interpretare la realtà dei cittadini al punto tale. Ieri mi è venuto anche da ridere, ho saputo che il sindaco di Valdobbiadene è cresciuto molto, è diventato obeso perfino, allora adesso ha la cura da fare e quindi deve camminare ogni giorno un tot di tempo. Cioè, è diventato un santone perché la gente cammina con lui per incoraggiarlo ad essere insieme con gli altri e mi ha fatto quasi tenerezza un po' questa forma dove l'essere insieme, lavorare insieme e impegnarsi insieme può diventare anche un elemento di comunitario dove l'importanza della persona diventa proprio un fatto che appartiene a tanti altri cittadini. Andiamo adesso, il telefono è aperto e mi ha incuriosito un po' questo fatto del sindaco che diventa quello che parte alla sera e rientra insieme con tante altre persone. Bene. Pronto?
Ciao Albino, sono Dennis.
Ciao Dennis.
Saluto anche
Michele,
Boato.
Michele.
Michele Boato, vabbè sì. Pensare che l'acqua, credere, meglio dire, che l'acqua sia un bene o privato o comune, è una cosa, dal mio punto di vista, aberrante. Noi siamo fatti di acqua, l'acqua esiste da sempre, come la materia, e quindi pensare di poter gestire l'acqua, dal mio punto di vista, è una cosa totalmente assurda. E nel libro H2O e le acque dell'oblio, Ivan Illich ricorda che nel Timeo Platone descrive la progettazione e l'edificazione della città, no? La città nasce, o meglio dire, lo spazio urbano nasce come punto di aggregazione, punto di socializzazione, era un qualcosa di legato a dei riti sacri, e l'acqua non avrebbero mai pensato di poter o creduto di poter utilizzare l'acqua, per esempio nelle fognature, non esistevano le fognature perché c'era un rispetto, una considerazione assoluta dell'acqua, no? L'acqua non poteva essere utilizzata perché, ripeto, l'acqua, noi siamo, mi pare il 90% o il 70 o il 90% del nostro corpo è formato da acqua. Noi nasciamo nell'acqua, senza acqua non possiamo vivere, e quindi...
questa è la contraddizione.
Non si potevano costruire neanche dei ponti in antichità senza prima chiedere perdono agli dèi, al sacro che corrispondeva all'acqua.
Concludi, dai.
Sì, posso andare avanti?
Concludi se puoi.
Vabbè, concludo subito. Subito dopo, un certo Aristotele cominciò a pensare che invece la città doveva essere funzionale alla produzione. La concentrazione degli esseri umani per farli lavorare e per produrre denaro, perché vedo che in tutti i casi, sia da destra che da sinistra, il problema grosso è il denaro.
Buono.
Lo spreco del denaro, l'uso del denaro pubblico, mi viene veramente da ridere, perché il denaro è stampato da privati e non ha nulla di pubblico.
Buono.
Non può avere nulla di pubblico e non può essere considerato come un qualcosa di concreto.
Grazie,
ma è qualcosa
grazie,
di...
ciao, ciao. Allora, Dennis, io non so, no, perché tu ti intestardisci sempre nell'andare a pescare la realtà da chi è vissuto esattamente fuori dalla realtà, nel senso della situazione attuale che viviamo. Se tu apri i giornali e trovi, per esempio, che in Sicilia la siccità in questo momento rischia di far morire tutte le bestie che ci sono e soprattutto mettere tutte le persone in gravissima difficoltà, al di là di tutti i problemi della mafia e delle altre cose, io dico l'acqua, proprio l'acqua H2O, ha una forza e ha un bisogno di un impegno tutto speciale, perché anche noi ne abbiamo bisogno, perché non vivi dell'acqua che hai dentro nell'organismo, vivi dell'acqua che bevi anche. Vuoi dire qualcosa? Scusami, perché sennò tu non vuoi aggiungere altro. Ok, allora sempre 049 880 90 20. Io direi di rimanere all'interno della centralità dell'importanza della vita delle persone e l'importanza della memoria di questa persona che ha veramente impegnato tutta la vita, che ha collegato e che è diventato un polo di comunicazione, ma anche di attrazione per le vicende e per la soluzione dei problemi che presentava la città. C'è una telefonata. Pronto?
Scusami Albino, due minuti, sono sempre Gianna. Volevo sapere se Michele aveva piacere, e io posso passare all'Eco Istituto a portargli i manifesti.
Ma grazie, ma grazie. Altro che?
Altro che? Posso avere un riferimento telefonico magari?
950101.
Come? Scusa?
Ripeto.
950101.
Scusami. 041,
ma lei è di Venezia quindi lo sa. 041
sì. 041 950101.
Mi trovi lì. Basta portarti.
Sì, grazie.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Allora, sempre 049 880 90 20 e vogliamo c'è qualche, altro, altrimenti io non voglio trascinare la trasmissione.
No, io diciamo dentro a, a questa storia ritroviamo di peso due questioni. L'urbanistica che viene sempre di più dimenticata dall'attuale politica. Ormai sia nei comuni e sia a livello regionale passano gli accordi con chi ha i soldi e ha i progetti. Amazon piuttosto che l'inceneritore Veritas, eccetera. E i piani, l'urbanistica, la decisione di mettere le priorità sociali, pubbliche prima, viene messa sempre più in secondo piano. Basta pensare il tipo di gestione della questione pedemontana, no? In cui i privati guadagnano comunque anche se le cose andassero male e il bene
anche
comune.
Se sono 30 milioni che non sanno da dove andare a cercarli in questo momento.
A voglia. Questa è la prima questione, cioè è una scienza urbanistica, una, insomma, chiamiamola scienza, una disciplina che viene maltrattata proprio perché gli interessi privati devono prevalere. La stessa cosa nei comuni. Urbanistica contrattata la chiamano. Praticamente fanno un piano, però sono prontissimi continuamente a fare le varianti se servono a lor signori. Mi pare che qui a Padova i casi sono Ali, per esempio, e altri casi simili. E qui, ahimè, i colori delle giunte spesso non contano. Poi, la seconda questione, invece, in positivo, è questa associazione che sembrava essere andata giù di moda, Italia Nostra, perché sembrava che praticamente fosse il retaggio della difesa dei beni culturali, Antonio Cederna, però ormai sostanzialmente guardando al futuro non contava, conta soltanto l'effetto serra o cose simili. E invece noi ci accorgiamo che in moltissime città d'Italia, me ne accorgo perché girando lo vedo, un'associazione come Italia Nostra ha un ruolo importantissimo. Primo, perché non si è mai collegata a un partito. Mai. Cioè, è sempre stata... C'erano dentro gente di vari partiti, ma non è mai stata più buona col partito X e più cattiva col partito Y. Cosa che spesso, invece, è successa ad altre associazioni. Secondo, perché ha sempre cercato di avere personaggi di grande qualità, non solo morale, ma scientifica. Io ho nominato prima Antonio Cederna, Giovenale, ma queste persone che sono in questo momento, che gestiscono, io non sono iscritto a Italia Nostra, io sono dell'Eco Istituto del Veneto, eccetera, però ho visto che dentro Italia Nostra, a Venezia, che venivano prese in giro le contesse, perché erano quasi tutte all'inizio foscari, avevano dei cognomi nobili, eppure facevano già negli anni 70 le battaglie giuste contro il canale dei petroli. In testa c'era anche quella volta un architetto, Pino Rosasalva, bravissimo, che è quello che con le barche ha bloccato la prima nave che stava entrando, ma poi ovviamente non è riuscito a fare altro molto. E oggi c'è tutta una trama, una rete di persone che a Venezia questa associazione sostiene anche le altre associazioni, cioè comitati che nascono e che vedono in questa associazione madre, che ha la sede tra l'altro vicino a Rialto, regalata da un dirigente della sovrintendenza, che una volta che è andato, è morto, l'ha lasciata in eredità a Italia Nostra, una cosa bellissima. Per cui tu hai un'associazione che è lì attaccata al ponte di Rialto, dove abbiamo fatto conferenze stampa anche ultimamente contro sta stupidaggine del ticket che non ha bloccato assolutamente il turismo, e la conferenza stampa siamo andati a farla proprio ospiti di Italia Nostra. Volevo sottolineare questo perché spesso quando si dice le associazioni si pensa sempre ad alcune, due o tre, e questa viene lasciata, è importantissima. Lo è stato per difendere dalle cave zone di Bassano, zone del Montello, zone di Colli Euganei, lo è stato a Venezia per difendere la laguna, lo è stato a Verona per difendere tutta una zona di fortificazione che assieme lì a Legambiente, a Verona, assieme, e lo è spesso anche a Roma in particolare e a Milano, e lo è spesso vista con molto rispetto e sospetto dalle amministrazioni, perché le amministrazioni, quando entra in campo un'associazione che ha scienza e ha coraggio e non guarda in faccia nessuno, questo era Stefano per esempio, ma anche tanti altri come Lidia Ferso, come altri che ne fanno parte di questa associazione, hanno un'autorità che è addirittura maggiore delle opposizioni in consiglio comunale.
Allora, sempre 049 880 9020, abbiamo ancora un po' di tempo per poter fare qualche altro ragionamento, e altrimenti concludiamo questa trasmissione. E ringrazio naturalmente Michele per questo servizio. Credo che ci sia anche dentro questo desiderio di poter far funzionare una eredità che ci viene in mano e che è importante. Pronto?
Salve Albino, Piero.
Ciao Piero.
Buona giornata e un saluto al tuo amabile ospite, che è stato un piacere sentirlo. Al quale dico, se voi in famiglia, in una famiglia benestante, avete degli immobili di pregio in famiglia, cosa fate? Li mettete a reddito per avere ancora più agiatezza economica in famiglia? Se siete una famiglia, voglio dire, preparata, non di stupidotti. E se avete delle case in quartieracci, ve ne liberate. Se avete il centro storico, immobili di pregio, li mettete a reddito. Noi tra 4-5 anni forse avremo l'INPS che collassa e non ci sono più i soldi per le pensioni, o se no le pensioni ci sarà il giochetto di darle, ma avranno un valore che praticamente è uguale a zero. Gli immobili di pregio di tutte le città, non solo Padova, porto l'esempio, l'ufficio del registro, dato a Del Vecchio, General, tutto Lussemburgo, un immobile di pregio più bello del Pedrocchi. Centro direzionale Boschetti, immobili non di pregio, brillanti del centro storico, scambiati con terreni del parco Roncaiette, non so se sapete, dietro l'inceneritore. Se uno è proprietario di quella roba lì, denuncia chi gliela in testa e gliela regala. E ci hanno detto che abbiamo il parco più grande d'Europa, per mantenerlo oltretutto, oltre a tutta la cozzaglia che c'è dentro, bisogna anche spendere dei soldi per mantenerlo. Cioè, gli immobili più belli del centro, dei centri storici, sono, non parliamo dell'INAIL, dell'INPS. Io una volta sono andato a vedere un locale e la persona che me l'ha fatto vedere era imbarazzatissimo, perché era uno statale, ma era una persona per bene, come dire, io sono qua. C'era un immobile dell'INAE pieno di... avevano fatto entrare qua, sembrava avessero fatto apposta per renderlo inagibile, per svenderlo fuori asta. Un amico della Guardia di Finanza mi ha detto: ma guarda che non possiamo andare a toccare questi santuari, perché tutti questi immobili di pregio li hanno dati a prezzacci, a apicali dello Stato, gente potente, al quale io, Albino, e il suo ospite, se ci permettiamo di fare un nome o di fare un indirizzo, di dire qualcosa di più preciso, non è che ha rilevanza penale, ma noi, cioè, come ha detto Borsellino, come Gratteri, la mafia, non sia Lupara o i Picciotti, è un sistema di persone che fanno interessi loro, in modo conciso, preciso, con grande dialettica, nei salotti buoni, a scapito della collettività. Perciò noi ci lasciano parlare di quello che non disturba nessuno. Ma il saccheggio veramente grosso, vengono i fondi di investimento norvegesi, dell'Inps norvegese, viene qui a fare provvista dei nostri immobili più belli.
Buono. Concludi il ragionamento, Piero.
Io sono sicuro che ho concluso, chiudo il telefono, ma non avete il coraggio di proseguire. Mi direte, ma dico Saffetti, dico Saffetti. Io già rischio a dire questi discorsi.
Buono. Ho capito. Però Piero, a me pare che entrare con questo tipo di ragionamento, entrare dentro a una trasmissione dove il ragionamento è una persona che è morta ma che ha veramente lavorato tanto e che ha raccolto attorno una adesione della città per affrontare i problemi reali anche della città. Ora, andare adesso a fare questo tipo di ragionamento per altre cose, io trovo che anche tu vai addosso a sbattere addosso, che sono i soldi che decidono tutto anche per te. Perché io dico no, proprio la novità della trasmissione era: guarda che ci sono ancora a questo mondo persone che muoiono ma che non sono quelle che hai detto tu. Allora, quella volta che c'è l'esempio, quella volta che c'è una cosa bella, quella volta che abbiamo a che fare con un esempio straordinario, andiamo a dire tutto quelle tutte le cose magagne che noi abbiamo, siamo capaci di quelli che non abbiamo coraggio neanche di affrontare. E Stefano, Michele, scusami, vuoi concludere un attimo?
No, io concluderei. I problemi certo sono enormi, basta pensare che cosa è successo a Venezia con l'Abbazia della Misericordia, che se l'è presa l'attuale sindaco per quattro soldi e ci sta facendo soldi.
Non ho capito, cos'è?
A Venezia, l'Abbazia della Misericordia. Resto in questo ragionamento per capire che c'è anche a Venezia una cose simili, ma non dalla Svezia, dal sindaco, capito? Dal sindaco.
Cioè?
Se l'è presa lui per quattro soldi.
Ha comprato?
Ce l'ha in affitto per non so quanti anni e ci fa sopra le feste, dove per entrare in carnevale devi pagare 3.000 euro e ci fa una barca di soldi. Chiusa la parentesi, per dire questa gente qua noi dobbiamo veramente riuscire a scacciarla dalle istituzioni. E dobbiamo farlo però con metodi, primo, non violenti, e secondo, associativi. Cioè dobbiamo mettere assieme tanta parte della popolazione per ricostruire le città come comunità. Questa è la parola, secondo me, che dovremmo utilizzare. Io sto vedendo questo in piccolo, in tante zone, ma sono ancora troppo poche. Devono crescere queste comunità e poi fare alleanze fra di loro senza farsi inquinare da loro signori, da quelli che ci guadagnano, da quelli che non sono tutti, ma sono i peggiori, che ci guadagnano facendo i loro interessi dentro alle istituzioni. È questa la strada. E Radio Cooperativa deve servire per questo.
Visto che ne abbiamo parlato prima, stavo pensando a Cortina e alle Olimpiadi a proposito di modalità con cui noi trattiamo la montagna.
Esatto. A Cortina hanno costruito una lista civica bellissima che alle ultime elezioni ha mandato su una consigliera comunale piena di coraggio e che ha preso il 21% dei voti. Il sindaco ha poco da dire, ma tu non rappresenti la maggioranza. È il sindaco che in questo momento sta vendendo la sua città a questi signori che la stanno distruggendo. E questa realtà di Cortina, secondo me, è la più bella dal punto di vista proprio della comunità che sta crescendo nel Veneto. Deve darci il segno. Si chiama Cortina Bene Comune, questa lista. Nessuno le dava 2 lire, però lei, con la sua forza, ha messo in piedi una comunità. E qualche mese fa erano in manifestazione, erano più di 500 persone. Che vuol dire a Cortina? Vuol dire un bel pezzo di quella città. Noi dobbiamo far emergere questa parte delle nostre città, metterle insieme, in maniera non violenta, non violenta vuol dire anche nelle parole non violente, e se io uso parole troppo forti qualcuno me lo segnala, chiedo scusa, ma devono essere parole chiare. Il tuo linguaggio, diceva quel tale, sia sì sì, no no. Cioè devi essere chiaro nelle cose. E se c'hai un sindaco che ruba, devi dire: caro signor sindaco, tu non puoi rubare, tu devi andartene. Devi andartene via. Oggi hanno arrestato un assessore del comune di Venezia. Caro assessore, tu te ne devi andare.
Ok, allora noi ci salutiamo così. Ringrazio tutti voi, ringrazio in modo particolare Michele Boato, ringrazio Stefano, suo fratello, che è morto ma che lascia un segno e che anche la memoria rimane una memoria che fa lavorare, che fa vivere e non che fa rimpiangere soltanto. Buona giornata a tutti quanti e a presto. Ciao a tutti.
Ciao.